Rondò veneziano con aria di festa ci aiuta ad entrare nello spirito giusto per i prossimi minuti, perché io infatti, Virginia, te lo confesso, chi appunto si accinge all'opera a fare salami, limoncelli, eccetera eccetera, qualsiasi prodotto fatto in casa, me l'immagino così, con questa musica di sottofondo.
Davvero? Con i grembiuloni,
esatto,
e il balletto,
con il grembiulone, il rondò veneziano con gli archi che insomma lo mette nello spirito giusto, nel mood giusto.
Questo sabato e questa domenica si svolge a Melbourne la quinta edizione della Melbourne Salami Festa, la kermesse che è diventata un piccolo classico nel Victoria. È tutta dedicata al salame fatto in casa, salame che ha diverse declinazioni, come scopriremo.
Esatto, puoi dirlo forte. L'anno scorso, per esempio, ha riscosso molto successo niente meno che un salame all'oca, una scelta che è stata giudicata dai tradizionalisti un po', diciamo, un po' perplessa. Insomma, c'è l'oca, salame deve essere fatto di maiale.
Il purista non accetta.
No, assolutamente. Quest'anno ci sono un centinaio di salami in gara, questo per aggiudicarsi il titolo di miglior salame casereccio del Victoria.
E noi stamattina vogliamo parlare con voi di prodotti fatti in casa in generale. Che cosa producete con le vostre mani di cui andate fieri? Il classico salame, ad esempio, oppure liquori, conserve, o magari fate la pasta, gli gnocchi, la pizza. Insomma, ci potete chiamare per dirci che cosa producete con le vostre mani. 1300 799 626. Se volete invece mandarci un sms, il numero è 0429 996 263.
E a chi parteciperà questa mattina regaleremo 5 doppi ingressi per assistere allora alla quinta edizione della Melbourne Salami Festa a Northcote, appunto questo sabato e domenica. Beh, vedi adesso che te l'ho fatto entrare in testa.
Sì, comincio a immaginarmi anch'io le scene nelle cucine, negli scantinati di Melbourne.
Esatto, ma soprattutto che cosa vi indossate, perché bisogna anche fare le cose come si deve.
Vogliamo sapere i dettagli, li chiediamo subito al primo ascoltatore che ci ha chiamato questa mattina, Flavio da Melbourne. Buongiorno Flavio.
Buongiorno Flavio.
Buongiorno, buongiorno.
Allora davvero metti il rondò veneziano quando prepari prelibatezze con le tue mani in casa?
Ho provato alcune volte. E, diciamo, le cose che mi mancano di più e che ho provato, la conserva di pomodoro.
Ah, conserva di pomodoro.
Sì, cioè io ancora ricordo da piccolo d'estate, abbiamo un casale un po' fuori Roma e tutta la famiglia, ma intendo 30 persone, 40 persone a fare conserva di pomodoro per tutto l'anno. Diventava quasi una produzione industriale, chiaramente fatta in casa.
Ecco, tu eri piccolino quando facevate queste cose?
Sì, avevo un 14 anni, 15 anni.
Che ricordi hai? Questa è una cosa personale, perché io ho un ricordo simile legato però alla vendemmia e adesso lo guardo con malinconia e esatto. Ricordi, però ai tempi per me era una punizione. Per te com'era?
Cosa ti facevano fare, Carlo? Ti sfruttavano?
È uguale, perché no mamma, dobbiamo andare a Paliano fino lì giù, 60 km a Roma, che faccio tutto il giorno? E invece adesso chiaramente mi manca, perché un po' di malinconia, c'era tutta la famiglia, veramente 30-40 persone lì a bollire pomodori e non capivo neanche il perché. Adesso invece...
Senti Flavio, e quando hai provato a fare la stessa cosa qui a Melbourne, com'è andata?
È diversa, perché non c'erano le zie, le nonne, non c'era il pentolone, la quantità risultata finale era decisamente minore, mentre a Roma facevamo appunto il bidone di pomodori, era enorme, quindi alla fine diciamo sto mollando perché riesco a fare poche bottiglie, durano poco... Perde un po' il senso anche farlo da solo, tra virgolette.
Eh beh sì, farlo da solo in effetti diventa un lavoro, mentre invece sì. se perdi la comunione con le varie zie, insomma le zie sono un classico di queste cose.
Però dai, se non ci sono le zie si potrebbe provare a recuperare con amici, conoscenti e sì, vicini sì. di casa e ricreare una sorta di festa che chiaramente non è quella familiare che ti ricordi di quando eri bambino, ma insomma forse qualcosa si può fare, dai.
Assolutamente.
Allora Flavio, noi fra poco parleremo proprio di conserve con un esperto, quindi rimani in ascolto per vedere e ascoltare alcuni trucchi. Grazie per averci chiamato questa mattina.
Grazie a voi, ciao.
Ringraziamo Flavio, ricordiamo che ha vinto un doppio ingresso per partecipare alla Melbourne Salami Festa che si terrà questo fine settimana, sabato e domenica al Town Hall di Northcote. Noi continuiamo il nostro dibattito, Carlo, con un ospite.
Esatto, abbiamo appunto, l'abbiamo nominato prima, è in linea con noi in diretta Luca Ciano. Buongiorno Luca, benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno a voi ragazzi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, Luca Ciano, chef,
oggi.
Cuoco, in questo caso ci raccontava che è stato al Murchison Tomato Festival, è stato proprio un giurato, l'anno scorso se non sbaglio, Luca?
No, quest'anno.
Ah, quest'anno, caso, quest'anno.
All'inizio, cioè sai che qua l'estate l'abbiamo all'opposto, quindi era giusto inizio anno oltrato verso fine estate. Ho avuto la fortuna di lanciare, era proprio uno dei primi eventi che ho fatto col mio libro di cucina che è uscito quest'anno, perché la copertina ci sono io con dei pomodori e quindi ho diverse ricette, vabbè, con pomodori all'interno. Loro molto carinamente sono stato invitato per promuovere il libro e poi chiaramente mi hanno fatto infiltrare nei modi migliori nella loro fiera.
Ecco, quante passate hai assaggiato nel giro di 24 ore?
Allora, sono atterrato, sai, io abito a Sydney, sono atterrato dritto da Melbourne, dall'aeroporto a Murchison, seduto al tavolo, 44-46 passate. Credo che la mia prima esperienza di Murchison, le prime 3-4 ore, ho solo assaggiato passata.
Come è stato?
C'è uno spiton, cioè nel senso, cosa fai? Mangi...
Un po' come i sommelier, dici.
Esatto, sommelier, sputi via, come funziona?
Ma guarda, l'approccio era molto easy, relax, perché non è che si dava il premio nazionale o internazionale alla miglior passata, però giustamente la gente ci tiene tantissimo, chiunque è molto orgoglioso della loro passata, quindi io chiaramente ho usato l'approccio più professionale possibile, sono diventato molto serio, ho chiuso gli occhi, ho cercato di trarre veramente per ogni boccata di passata il meglio che potevo, insomma, descrivere e trovare gli attributi positivi, ed è stato divertente anche perché, insomma, diciamo che non tutte le passate erano up to standard, come si dice qua, alcune addirittura erano addirittura off o addirittura l'altro non era chiuso bene,
quindi bocciate.
No, più che Luca a momenti ha vomitato, quindi diciamo che è stato anche abbastanza simpatico per chi mi guardava mentre io assaggiavo.
Non tanto per te.
Qualcuna però te la sarei gustata dicendo, caspita, sì, questa è buona davvero.
Sì, decisamente, perché sai, da professionista e comunque da italiano, io vivo in Australia da quasi 15-16 anni, comunque scoprire che a Murchison ci sono dei pomodori stratosferici così buoni era una cosa inaspettata. Ho avuto modo, anzi sono proprio stato a casa con uno dei produttori più grandi di pomodori che abbiamo in Australia, perché non ci sono alberghi a Murchison, quindi sono stato ospitato proprio da uno dei growers ed è stata un'esperienza personale unica. E poi chiaramente loro nel dettaglio mi hanno fatto vedere il tutto e di più e devo ammettere che sono rimasto scioccato in positivo dalla qualità prodotta sul loco
dei pomodori eccetera. Ma senti Luca, dicevi, citavi prima, alcuni addirittura avevano dei barattoli non chiusi, ecco, proprio tecnicamente parlando non è rischioso, non è una delle cose più importanti quello di sigillare correttamente un barattolo di passata?
Sì, molto rischioso, Carlo, però chiaramente se uno apre il barattolo e chiaramente c'è qualcosa che non va, uno immagino non sia stupido di mangiarselo lo stesso, quindi un boccone mangiato, lo sputi, senti che non è buono e lo butti via. Però sì, sai, il metodo tradizionale di casa, perché insomma se andiamo indietro di 50-100 anni, quando le conserve venivano fatte, il prodotto viene messo all'interno del vetro e poi una volta chiuso viene portato in questi grandi pentoloni coperti d'acqua e ebollizione e praticamente si chiama, cioè in teoria si va a pastorizzare il prodotto. Una volta si utilizzava, insomma, con l'abitudine, facciamo bollire mezz'ora, un'ora, tra virgolette, sperando che il tutto sia a posto. In automatico crea tipo un'assenza d'aria all'interno del barattolo e se il coperchio, quando si schiaccia il tappo, non ritorna in su, cioè si vede che proprio il barattolo è stato risucchiato all'interno, vuol dire che il procedimento ha funzionato e quando il sopra del barattolo, se uno schiaccia col ditino, ritorna in su, non so se sto spiegando bene,
sì, il barattolo deve sopra, fare quel click
Bravissimo, usiamo la parola click.
La parola tecnica, il click.
Il click, bravissimo. Se senti il click vuol dire che l'operazione non è andata a buon fine, ma può anche capitare con conserve fatte a livello industriale. Io stesso, voi ragazzi sapete che ho la mia linea, ma a volte mi capita anche a me qualche barattolo, nonostante è stato gestito a livello di, insomma, come...
Beh, però non vai tu personalmente nella catena di montaggio a fare click col dito, spero.
No, guarda, ci sono i due, ad oggi, a parte che ci sono mille modi per fare lo stesso procedimento. Noi per esempio a livello manufacturing usiamo, si dice hot fill, ovvero il sugo deve entrare nel barattolo a più di 85 gradi, poi il coperchio va su o a livello manuale o con i macchinari, e come lui si raffredda, questo vuoto d'aria si crea in modo naturale e finisce lì.
Luca, un'ultimissima domanda prima di salutarti. Hai anche tu dei ricordi di passate o di prodotti fatti in casa di quando eri bambino? Prodotti che chiaramente ti ricordi anche adesso, ma ricordi anche la festa oppure l'atmosfera che c'era in famiglia durante la preparazione?
Mamma, noi siamo di Milano, quindi insomma diciamo che pomodori a Milano non tanti, quindi non è una tradizione familiare. Mamma comunque sì, faceva un po' di passata a casa, ma senza la festività che c'è attorno al momento di farla passata. Per me è un po' come Carlo, è più il vino, perché da parte dei nonni erano della Lomellina, non lontano da Milano, verso il Piemonte, e lì invece si trattava più di vino. E a differenza di Carlo, però no, lo ricordo con bei ricordi. Per me era, ci si buttava coi piedi sull'uva, facciamo un casino.
No, perché tu già da piccolino lo bevevi il vino, dici la verità.
Probabile, se non avrei fatto il fuoco, fidati.
Luca Ciano, grazie per essere stato con noi questa mattina su Radio SBS.
Grazie a voi, buon lavoro e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Una buona giornata allora a Luca Ciano. Allora, noi vi ricordiamo 1300 799 626, è sempre con voi ancora per un quarto d'ora. Chiamateci per raccontarci la vostra storia dedicata a quello che appunto fate con le vostre mani, che sia il salame, che sia la passata, che sia il limoncello, insomma tutto ciò che è artigianale e caserecce. Potrete vincere dei 5 doppi ingressi per l'edizione di quest'anno, questo fine settimana, del Melbourne Salami Festa. Le piccole imprese sono la spina dorsale dell'economia australiana. Dal trasporto alle soluzioni broadband, dalla moda al mercato ortofrutticolo. SBS incontra la gente che fa parte di questo settore multimiliardario in Australia. Guardate la nuova serie Small Business Secrets, domenica alle 5 del pomeriggio su SBS.
.45 orario della Costa Est, siete sempre all'ascolto del programma in lingua italiana di Radio SBS. Questa mattina linee aperte ancora per 15 minuti per parlare di prodotti fatti in casa. 1300 799 626 il numero per intervenire, se invece volete mandarci un SMS 0429 996 263.
Abbiamo una chiamata con noi, abbiamo Andrea. Buongiorno Andrea, benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti.
Buongiorno Andrea, allora c'è qualche prodotto che fai in casa con grande orgoglio?
Sì, marmellate, maionese, limoncello. Purtroppo i salumi non sono nel repertorio, ma imparerò.
Ecco, marmellata di cosa?
Ah, qualsiasi cosa, ciliegie. Sono riuscito a fare quella di more selvatiche, avevo un cespuglio sotto la stazione e sono andato lì e sono riuscito a ricavare ben 3 etti di more e sono usciti un paio di barattolini.
Fantastico.
Sono molto orgoglioso.
Il cespuglio non c'è più adesso.
Il cespuglio non c'è più,
un piccolo furto.
Sì.
Ecco, qual è la tua tecnica?
Molto semplice, non uso nessun additivo, quindi è frutta e zucchero, e finché non diventa della consistenza giusta, la marmellata la in barattolo calda. E appunto il click deve scendere, se scende sono contento.
Giustamente. Dicevi anche il limoncello prima, hai una particolare ricetta?
Che non ci dirà mai Carlo.
Che non dirò mai, anche perché a memoria non me la ricordo. In realtà è della tradizione di mia moglie, è crema di limoncello, quindi c'è latte sicuramente, zucchero, alcol. E buccia di limone che rimane in fermentazione dentro l'alcol per... qualche settimana e poi si riscalda il latte con lo zucchero, si mescola tutto e si mette in freezer.
Però a questo punto con latte, per cui è crema tipo Baileys, insomma, bello cremoso,
esatto,
non liquido.
Esatto.
Poi
sì.
Ci dicevi della maionese, che credo che sia un'operazione che richiede una pazienza incredibile, perché l'olio va fatto colare proprio goccia dopo goccia. Come viene la tua maionese, Andrea?
In realtà io l'ho trovata abbastanza semplice. Mia madre era fatto del terrorismo psicologico, è difficilissima. Ma in realtà no, io l'ho trovata abbastanza semplice.
No, aspetta, quante volte l'hai fatta? Tipo una volta, per cui è fortuna del principiante,
no,
oppure
no,
un classico?
No, anzi, la prima volta è venuta una schifezza proprio. Non la faccio abbastanza spesso, anche perché non mi piace quella che trovo qua, è troppo dolce.
Andrea, grazie mille per averci chiamato. Ricordiamo che anche tu hai vinto un doppio ingresso gratuito per poter andare sabato alla Melbourne Salami Festa a Northcote.
Buona giornata. Allora, grazie Andrea che ci ha chiamato al 1300 799 626. Potete ancora chiamarci per una decina di minuti. Qual è il prodotto che voi fate con le vostre manine, di cui andate particolarmente fieri? Appunto, Andrea ci parlava di marmellate, limoncelli. A voi la palla, anzi a voi la padella.
A voi la padella. Diamo subito la padella a Luca, che ci ha chiamato da Melbourne. Ciao Luca.
Ciao.
Buongiorno Luca.
A tutti. Buongiorno a tutti.
Allora, sentiamo i tuoi segreti e i tuoi prodotti.
Ma allora, davanti a tutto ammetto che sono di Bologna, sono qui da 4 anni e naturalmente mia moglie fa i tortelloni, i tortellini, e tagliatelle e ragù alla bolognese, questo.
Ed è già un buon punto di partenza, direi.
Tu fai la mortadella, diccelo.
No, io faccio la salsiccia, perché dopo averne provate tante qua, non riuscivo a trovare quella che mi piacesse. E poi quelle buonine costano veramente molto. Allora mi sono attrezzato per fare la salsiccia come facevo da piccolo con mio padre.
Ecco, la salsiccia, io sono diventato un esperto negli ultimi anni di salame, perché appunto mio suocero si è comprato tutti i macchinari. E adesso,
addirittura,
sì,
Carlo?
Per Bacco, ma non,
non
solo.
Non ce l'avevi mai detto?
Ma non solo, insieme a familiari si mettono, quando devono fare il salame, si mettono la cosa in testa per i capelli.
Da veri professionisti.
E tutti con la maglietta uguale, tipo divisa. Una squadra di salamai. Però la salsiccia, come si fa?
Ma la salsiccia usi lo stesso sistema del salame. La variante è che c'è naturalmente un po' più di pepe in quella bolognese nostra e ci va il vino rosso con l'aglio. Devi pestare l'aglio, metterlo in uno strofinaccio, mettere il vino rosso di buona qualità e filtrarlo attraverso l'aglio e poi impastare la carne, che non deve essere molto magra, deve essere tagliata grossa, come passata grossa, esattamente come il salame, non come fanno qui in Australia, che fanno i salami con la carne molto molto sottile, piccolina.
Deve essere bella carne grossa, quindi.
Sì, assolutamente.
Senti Luca, dimmi che non ci metti il finocchio, ti prego.
No, assolutamente, anche se mi piace.
No, è buono col finocchio.
Però secondo me qui in Australia si trovano con un sapore di finocchio particolarmente forte.
No, guarda, vino, aglio, sale e pepe.
Ecco, vino, aglio, sale e pepe, segnato.
Luca.
È assolutamente il budello, non i polifosfati, ma
quello vero.
Quello vero.
Quello vero.
Quando l'ho comprato mi è toccato comprarne 60 metri.
Fantastico.
Sei a posto per i prossimi 15 anni.
Direi proprio di sì.
Luca, grazie mille per averci chiamato.
Buona giornata.
Okay, ciao a tutti.
Buona giornata Luca, 1300 799 626, per chiacchierare con noi ancora per una decina di minuti.
Diamo subito la parola a Bruna. Buongiorno Bruna.
Buongiorno, sono qui.
Buongiorno Bruna. Allora, che cosa prepari in casa con le tue mani?
I gnocchi sono la mia specialità.
Gnocchi è la specialità, insomma, però diciamo che il gnocco è...
Lo gnocco, Carlo.
Lo gnocco. Sempre chiamato il. Allora, gnocchi. Dalle mie parti si chiama il gnocco. Non è vero.
Diciamo, gnocchi, la pasta in casa, le fettuccine, i tagliolini e tante altre cose.
Quindi poi grandi primi. Gli gnocchi, Bruna, con la passata o con il ragù?
Con il ragù o anche a volte semplice, molto semplice, col pomidorino, il cherry tomato, molto semplice, basilico e olio.
Vediamo allora se sei una vera professionista del gnocco.
Dello gnocco.
Dello gnocco.
Ma io non sono mica veronese che dicono il gnocco, eh.
Allora, se il gnocco, lo gnocco, la gnocco viene male.
Io gnocchi.
Se i gnocchi, ecco, facciamo plurale,
ecco,
andiamo.
Gnocchi al plurale.
Se i gnocchi vengono male, è colpa del cuoco o è colpa delle patate?
Ah, è colpa del cuoco, no, delle, le patate vogliono le deserai, quelle rosse.
Ah, io ho sempre dato la colpa alle patate.
Perché non sei un bravo cuoco, no. Carlo.
Le rosse sono le migliori. E poi, guardi, io ho la ricetta che ormai la do a tutte perché non si fallisce. Ecco, rimangono sempre perfette.
Qual è? Velocissima.
Sarebbe 1 chilo di patate, quelle rosse, e poi le sa, le schiaccia, no? Le bollisce, poi le schiaccia, le fa raffreddare, mette un uovo e 2 chili di farina, il doppio. Beh. Per ogni chilo di patate, 2 chili di farina, il doppio.
Ma vengono, aspetta, direbbe mia nonna, i balinde shop.
No, mi sono sbagliata.
Ogni, ecco.
Metà di farina, ogni chilo di patate, mezzo chilo di farina, 500 grammi. E allora non sbaglia, è un uovo.
Meno male, allora, quindi rettifica, non il doppio,
sì,
ma la metà,
scusa,
perché sennò vengono dei mattoni.
No, mi sono sbagliata, al contrario.
Bruna, grazie mille.
Prego.
Grazie Bruna, allora.
Buona giornata
a Bruna. Tra l'altro,
com'è che si dice balindes chop?
Balindes chop, che questa è piemontese, praticamente
mi piace.
Pallottole.
Carlo, non ti posso far parlare anche se mi stai particolarmente simpatico questa mattina, perché abbiamo troppe chiamate in attesa. Diamo subito la parola ad Alberto, che ci ha chiamato da Melbourne. Alberto, buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti, grazie per l'opportunità.
Alberto,
tutto bene
qua. Alberto, allora tu cosa fai di cui vai orgoglioso?
Io faccio la birra a casa e la faccio da ormai 2-3 anni. Adesso che sono venuto in Australia ho un po' lasciato perdere per i numerosi impegni, ma adesso riprendo subito. Sto per riprendere, quasi.
Stiamo scoprendo una comunità italiana che fa davvero un sacco di
autosufficiente.
Cose.
Autosufficiente. Ma qual è il segreto per una buona birra?
Il segreto per una buona birra è la passione e l'amore, come tutte le cose.
Sì, ma a parte quello, dopo... perché se non sei capace, anche se hai passione...
Sì. No, la puoi fare solo con la passione e l'amore.
Cioè, metti passione, amore, acqua e lievito.
Ed è fatta, viene buonissima.
Esatto. No, una buona birra, sì, devi sapere, devi studiare prima di farla. Io vengo da una laurea in scienze alimentari, scienze e tecnologie alimentari a Padova, quindi è lì che mi è venuta questa cosa di fare la birra quando ho fatto un corso sui lieviti in particolare.
Che vuol dire? Ti rende anche il corso sui lieviti, che deve essere una cosa particolarmente noiosa, interessante se ti devi fare poi la birra.
Sì, assolutamente. Studiavo i lieviti con molta cura, ci perdevo molto tempo. Infatti dopo sono andato avanti e mi sono messo a fare la mia birra. Tra l'altro poi ero un agricoltore in Italia, avevo anche i campi di orzo, mi sono messo anche a fare la birra proprio from the scratch e mi sono messo a maltare anche l'orzo, ho fatto diversi esperimenti.
Un professionista.
Senti, davvero.
Mano sul cuore, quanto è buona la tua birra? Sii onesto.
Non molto, diciamo, le ultime che ho fatto, quindi da 1 a 10 gli do un 5 alle ultime, ma quella che ho fatto io con il mio orzo, che mi è venuta particolarmente bene, è stato uno dei, tipo, il terzo, quarto esperimento, mi è venuto davvero molto bene, è stato molto successo, ho venduto anche delle birre ai miei amici.
Alberto, vienici a trovare, siamo in Federation Square.
Esatto, ma non venire da solo. Grazie per averci chiamato.
Grazie mille.
Grazie, allora, abbiamo ancora altre chiamate?
Abbiamo altre chiamate, ci ha chiamato Anita da Melbourne, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno Anita.
Anita, dici cosa stai facendo con le tue mani?
Qui il livello
si
è alzato, non ci dire la pizza perché...
Vabbè, la pizza sputaci
sopra. Sì, ma è troppo facile qua, siamo a livelli altissimi stamattina.
Anita, ammazzi il maiale con le tue mani?
In Italia sì.
Ottimo.
E vedi.
Cosa fai?
In Italia i miei suoceri hanno una farm, qui la chiamano farm, una fattoria, e hanno animali di ogni genere, galline, conigli, pecore, maiali, e loro producono per loro stessi, per la famiglia, insomma, per i figli, E ammazzavamo sempre il maiale, sì. Ora, vabbè, da quando siamo qui non l'abbiamo fatto noi, però loro sì, continuano a farlo. E ammazzano il maiale, si fa tutto, prosciutti, salsicce, salami, capocollo.
Oh, mamma mia, c'è venuta un po' di acquolina.
I migliori prodotti che sei riuscita a fare qui in Australia, Anita?
Allora, qui è 3 anni che siamo qui e avevamo paura a farlo il salame perché per il via del posto, per farlo asciugare, ma quest'anno abbiamo provato e ci sono venuti buonissimi, siamo contenti, infatti così possiamo continuare a farlo se rimaniamo. E, noi, mi dispiace dirtelo, ma mettiamo il finocchino.
Eccolo là, va bene, dai, ti perdono.
Ma guarda che buono il finocchino, poi ti converto.
Anita, ti ringraziamo per averci chiamato, ti dobbiamo salutare perché abbiamo un altro ascoltatore in linea.
Grazie Anita, allora, buona giornata, prossimo ascoltatore.
Ci ha chiamato Floria, buongiorno Floria.
Ascoltatrice.
Buongiorno.
Floria.
Devo sentirmi di nuovo.
Buongiorno. Com'era? Tutto bene. Allora, che cosa la rende orgogliosa?
A me, senz'altro le marmellate prima di tutto, faccio marmellate con qualsiasi frutto mi capita in quantità, mi riescono sempre bene, poi le passo un po' alla famiglia, amici, perché io quanto posso mangiarne, ma mi piace farle ed è una specie di prova che riesco a farle sempre di tutte le frutte. Naturalmente si fa le solite cose, gnocchi, che ho insegnato a mio figlio ed è diventato famoso tra
famoso per il gnocco. Ma frutti,
sì.
Tutti i frutti, qual è il frutto più interessante che hai mai fatto?
Prugna di un albero che era di mio fratello, che ha di qui di Canberra, che non è tanto vecchia, ma lo stesso dal 1918 qualcosa hanno fatto la casa e c'era questa prugna che solo a toccare i rametti cadono, ma si riempie di frutta tutti gli anni ugualmente, e quella è quella che dico, chissà com'è questo tipo di prugna che non avevo mai visto, invece riesce benissimo.
Prugna centenario.
Floria,
allora,
grazie mille per averci chiamato.
Grazie tante a voi.
Buona giornata e un ringraziamento allora a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici che hanno partecipato questa mattina.
Una cosa velocissima, ci sono arrivati 2 MMS di foto che non riusciamo a visualizzare, quindi chiediamo a chi ce l'ha mandata di inviarcela via mail oppure su Facebook, magari potrebbe essere un salame o una passata.
Esatto. Linea Marco Lucchi col giornale radio, a poco.